allora 10:35, lunedì 23 di gennaio 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto, come ogni lunedì a quest'ora, di Radio Euskadi, la musica, la politica, la cultura, le lotte dal Paese Basco e non solo. Quest'oggi una trasmissione quasi interamente dedicata a uno degli oltre 700 prigionieri e prigionieri politici baschi, che si chiama Miguel Ángel Llamas Pitu, un compagno navarro. Lui è originario di un piccolo paesino del nord della Navarra, che si trova in carcere e da un anno, esattamente da un anno e tre giorni per la precisione. E una storia, la sua, che è molto molto significativa e che vale la pena di andare a raccontare, soprattutto in tempi in cui, quando si parla di libertà di stampa e di informazione, su alcune realtà c'è un'enorme attenzione da parte dei mass media, su altre realtà invece la situazione è molto molto diversa. La detenzione di Pitu, questo è il suo soprannome con cui è conosciuto da tutte e tutti, amici, compagni, familiari, inizia poco più di un anno fa. E nasce tutto da un sito web di cui Pitu era sostanzialmente il responsabile, che si chiamava aportu.org. Era un sito di controinformazione, era un sito che dava notizie sulle mobilitazioni, le lotte, le manifestazioni, soprattutto nel Paese Basco, ma non solo. E il dare informazioni, il fare quella che comunque è in ogni caso una semplice attività giornalistica nel Paese Basco, evidentemente non è così semplice. Un anno fa questo sito è stato considerato una sorta di organo di informazione di non meglio specificate organizzazioni terroristiche, e quindi Pitu è stato arrestato in galera insieme ad altre tre persone, e da allora si trova appunto in prigione, come oltre 700 persone a centinaia di chilometri da casa propria. Un attacco terribile alla libertà d'espressione, che, come sa chiunque ascolti la nostra trasmissione da un po' di tempo, non è certo una novità. Tanti organi di stampa e di informazione, ben più grandi di aforto.org, sono stati sotto l'occhio della repressione nel Paese Basco. Il caso che si ricorda unanimemente perché è diventato un caso di scuola anche a livello internazionale, viene studiato sui manuali di diritto in tutto il mondo, è quello della chiusura del quotidiano Egin, ormai più di 10 anni fa, ma tante sono le testate, le radio e ultimamente anche i siti internet che cadono sotto la falce della repressione dello Stato spagnolo. Quella di un anno fa poi fu un'operazione di polizia che andava a cadere in un momento molto particolare. Era un momento in cui si facevano sempre più evidenti le proposte di pace da parte della sinistra indipendentista basca nei confronti dello Stato spagnolo, e lo Stato spagnolo, il governo spagnolo in particolare, che all'epoca era capitanato da José Luis Rodríguez Zapatero e dal suo ministro degli interni Rubalcaba, si trovava in condizione di grande imbarazzo di fronte a queste offerte di pace. E la risposta che fu data in quel momento, e anche in altri momenti a dire il vero, fu una delle tante ondate di arresti, tante ce ne erano state prima, ce ne sarebbero state anche successivamente, ondate di arresti che avrebbero dovuto portare, secondo il governo di Zapatero, alla rottura, alla fine di queste offerte di pace da parte della sinistra indipendentista. Poi in realtà queste offerte sono andate avanti, hanno pagato anche politicamente, come si è visto nel corso delle elezioni. E però chi si trovava, chi è stato posto in carcere, continua a rimanere ancora in carcere, e la vicenda delle detenute e dei detenuti politici continua ad essere un momento fondamentale per quella che riguarda il dibattito politico all'interno del Paese Basco. Insieme a Pitu, poi sempre all'epoca, fu arrestato il figlio di uno dei portavoce della sinistra indipendentista basca. Anche lì era evidente il tentativo di dire all'opinione pubblica: ecco, vedete, questi fanno offerte di pace, ma poi in fondo sono i soliti terroristi. Tanta acqua è passata sotto i ponti in poco più di un anno, e però chi è stato arrestato in quel gennaio del 2011 continua a rimanere in carcere, sostanzialmente per un delitto di opinione. E noi adesso vorremmo andare a ripercorrere quel arresto attraverso le parole di Pitu, che è stato intervistato nel carcere di Madrid, diciamo un'intervista che non avrebbe potuto essere fatta, ma che in qualche modo è stata fatta, e un'intervista che vi andiamo a riproporre perché ci sembra molto significativa e molto interessante, sperando che al più presto come dire, avvenimenti come quelli di un anno fa vengano relegati al passato.
Hola, muy buenas. Vamos todas.
E allora, Pitu è stato arrestato il 18 di gennaio, non il 20, come avevo erroneamente detto prima, insieme ad altre persone. Quella che vi andiamo a proporre è un'intervista che è stata ottenuta in maniera clandestina dalla prigione dove si trova attualmente questo compagno e questo, potremmo chiamarlo, mediattivista, giornalista, insomma, i termini sono sempre molto relativi. E si trova lui nella prigione di Valdemoro a Madrid, e andremo a leggere alcune riflessioni su quanto è accaduto e sulla sua situazione attuale, situazione che è purtroppo compartita da centinaia di altre persone. È accaduto tutto, racconta Pitu, intorno alle 2:30 della mattina. C'era un sacco di polizia, erano tutti incappucciati, alcuni avevano anche i caschi, erano tutti ben armati. La verità è che vedere la tua casa invasa da decine di persone che non conosci e che mettono a soqquadro tutte le tue cose, anche le più intime, è davvero molto impressionante. È una violazione totale della intimità, e nel nostro caso è stato anche un vero e proprio saccheggio, perché si sono portate via tantissime cose di grande valore, ad esempio delle telecamere, delle macchine fotografiche, che non ho idea di quando e di se potremo e se potremo recuperarle. E dopo aver e analizzato dunque la mia casa, mi hanno portato fino agli uffici dell'Associazione dei Familiari dei Prigionieri Politici Baschi e Cerat, e anche lì abbiamo assistito a un vero e proprio saccheggio. Siamo andati avanti così fino a circa il mezzogiorno, quindi quasi 10 ore. A sera mi trasferirono a Madrid e lì sono stato per 4 giorni in stato di incomunicazione, senza poter vedere né il mio avvocato né nessuno di mia fiducia. Ero totalmente isolato e ero molto impaurito, perché pensavo che sarei stato torturato, come già aveva fatto la Guardia Civile nei miei confronti nel 1999, quando ero stato detenuto. Però non mi hanno neanche interrogato, e né nel commissariato né di fronte al giudice dell'audienza nazionale. Non ho neanche dovuto negarmi per quanto riguarda questa dichiarazione. Tutto ciò mette in evidenza il fatto che quando non torturano i poliziotti non hanno alcun interesse né alle autoincolpazioni né alle vere e proprie dichiarazioni. Certo, però, è che quando ti torturano è difficile sopportare questi tormenti per parecchi giorni, e la gente finisce sempre per dichiarare qualsiasi cosa pur di far sì che la tortura finisca. Questo è quello che succede alle persone che sono state detenute dalla Guardia Civile e che hanno denunciato di essere stati vittime di gravi torture. Io posso dire di aver visto con i miei occhi lo stato di queste persone quando si trovavano nella prigione dopo le torture, ed è sicuramente una situazione molto molto pesante. E secondo te, gli chiedono a Pittu, quali potrebbero essere i titoli dei giornali se questa operazione di polizia fosse stata effettuata a Cuba, in Venezuela o in Cina? E Pittu risponde: non c'è davvero bisogno di avere molta immaginazione. Fra le persone che sono state detenute ci sono giornalisti, attivisti politici, portavoci di organizzazioni politiche. È chiaro che se questo dovesse succedere in alcuni dei paesi che citi, i mezzi di comunicazione parlerebbero di scandalo politico, di attacco alle libertà democratiche, di attacco al diritto e alla libertà di espressione, parlerebbero di mancanza di democrazia, di stato di polizia autoritario, eccetera, eccetera. Io personalmente lavoravo all'edizione di un sito web che si chiamava aportu.org e che è stato chiuso. Inoltre collaboravo con diversi mezzi di comunicazione. Attraverso il mio lavoro davamo voce alle persone e ai collettivi che soffrono la repressione degli stati spagnolo e francese. Di norma i grandi mass media occultano gli effetti della politica penitenziaria, non parlano di tortura, non parlano di violenza della polizia e trasmettono sempre lettera per lettera quelle che sono le versioni ufficiali. Il nostro ruolo è quello di mettere in dubbio questa versione, il che significa nella pratica mostrare le vergogne dello Stato. Per questo eravamo tanto scomodi e per questo credo che fossimo nel mirino già da diverso tempo. E dicono che minacciavamo il direttore di un giornale di destra, la Razón, ma questa è una bugia bella e buona. Noi non abbiamo mai fatto niente del genere, semplicemente eravamo testimoni scomodi della violenza dello Stato contro la cittadinanza navarra, e questo è il nostro unico delitto. A 40 pavos la reliquia, mi carro garantito. Si esto es vivir en serio. quell'operazione della polizia, chiedono ancora a Pittu, è avvenuta in un momento politico molto speciale, è stata una casualità, che cosa volevano perseguire attraverso le vostre detenzioni? E Pittu risponde: le casualità nella politica non esistono. Vorrei dire che è importante che tutte e tutti conoscano che un'operazione di questo tipo si pianifica e si effettua tenendo sempre in conto il proprio l'impatto politico che questa può avere. Ed è claro ed è chiaro che arrestare il figlio del portavoce della sinistra indipendentista dell'epoca, Celio Moreno, e arrestare una delle persone, Gorka Maio, che all'epoca era uno dei protagonisti della negoziazione per creare un soggetto elettorale della sinistra alle prossime elezioni, è chiaro che dietro tutto ciò c'è un evidente intento politico. Credo che con quelle detenzioni, con quegli arresti, volessero decapitare la sinistra in Navarra e soprattutto trasmettere il messaggio che non è possibile alcun tipo di pace, perché quello che vogliono è che la sinistra rinunci a tutti i suoi obiettivi politici, ma capiscono anche che questa non è la nostra intenzione. E abbiamo reso ben chiaro che lotteremo con mezzi pacifici e democratici a favore del socialismo e dell'indipendenza, e questo li ha resi molto nervosi. Vogliono inquinare questo processo democratico, lo vogliono arrestare, costi quel che costi, e credo che nei prossimi mesi continueranno per questo stesso cammino, imprigionando, torturando, portando in prigione e ovviamente rendendo illegale chiunque si ponga contro lo stato di cose presenti. Attualmente mi trovo in uno stato di carcerazione preventiva e pur non essendo stato dichiarato colpevole di niente, possono tenermi ancora per 4 anni in questa situazione senza alcun tipo di giudizio. Se prima di 4 anni non verrò giudicato, dovranno scarcerarmi. Credo che la magistratura potrà chiedere 8-10 anni di carcere per me, però per adesso non se ne sa nulla perché tutto è sotto segreto istruttorio. Quello che è chiaro è che non si rispetta minimamente la presunzione di innocenza, dal momento che mi stanno facendo pagare una pena che ancora non mi è stata imposta. Nel Paese Basco si manda la gente in galera con grande leggerezza, e del resto ci sono centinaia di persone che si trovano nella mia stessa identica situazione. Nel carcere tutti i giorni sono uguali, ci sono pochissime attività, e se tu vuoi realizzare qualsiasi cosa, un corso o un'attività di studio, mettono in mezzo infiniti paletti. Stai tantissime ore chiuso in cella e controllano totalmente i tuoi orari. In buona sostanza possiamo praticare un po' di sport e poco altro. Ci sono tantissime ore morte che sto cercando di utilizzare per la lettura, la scrittura, e in poco tempo spero anche di cominciare a studiare. Qui l'inedia, la noia, la monotonia sono i nostri grandi nemici, provocano disperazione. Dall'altro lato poi ci sono i problemi di igiene che sono evidenti, le installazioni igieniche sono disastrose, c'è sporcizia da tutte le parti, il cibo è poco e lascia desiderare. Oltretutto di recente alle prigioniere e prigionieri politici ci è stato impedito di recarci in palestra, così senza alcun tipo di spiegazione. Qui è tutto molto arbitrario. Dice il governo, chiedono a Pitu, che non ci sono prigionieri politici nello Stato spagnolo, però i prigionieri baschi che non sono politici per il governo, l'amministrazione penitenziaria ha un atteggiamento differente nei confronti degli altri, non è così? La prova più evidente del fatto che nei nostri confronti si applica una politica penitenziaria specifica è la dispersione. Oggi siamo più di 700 le prigioniere e i prigionieri politici baschi. Di questi soltanto 5 si trovano in carceri basche. Tutte e tutti gli altri siamo incarcerati a centinaia di chilometri dalle nostre case. Per quale motivo? Le leggi penitenziarie dello Stato spagnolo stesso e tutte le raccomandazioni delle istituzioni europee indicano che il prigioniero o la prigioniera si deve trovare vicino ai suoi cari. Ma non è tutto, perché esiste la dispersione anche all'interno delle stesse carceri. Cercano di impedire che ci possiamo vedere fra di noi, ci disseminano in vari moduli all'interno di una stessa galera. Grazie alla lotta contro questo isolamento, perlomeno siamo riusciti ad ottenere che veniamo posti a coppie di due in due, ma noi rivendichiamo, chiediamo di essere tutti insieme. Negli ultimi anni lo Stato ha reso la situazione nelle carceri ancora più dura e ha tagliato tutti i nostri diritti. E tutto ciò con l'obiettivo che le prigioniere e i prigionieri rinuncino alle proprie idee, ai propri ideali. Negano il carattere politico della nostra lotta quando è chiaro che noi non siamo altro che la conseguenza di un conflitto politico, e per questo nelle prigioni siamo trattati in maniera differenziata. Come possono dire che non siamo dei prigionieri politici? I nostri familiari sono le grandi vittime della dispersione, sono le autentiche vittime di questa politica. A loro toccano viaggi lunghissimi per realizzare visite che non possono superare i 40 minuti. Per quanto riguarda il mio caso, si tratta di 900 chilometri da fare ogni fine di settimana. Questo suppone da un lato un'enorme spesa economica e il non poter riposare neanche nel corso del weekend. Ma la cosa più grave è che tutta questa strada espone al rischio di soffrire degli incidenti. Da quando è iniziata la politica della dispersione sono morti 16 familiari di prigioniere e prigionieri in incidenti di traffico, decine quelli che sono stati feriti gravemente. La dispersione è una roulette russa, i familiari sono castigati anche loro pur non avendo commesso nessun delitto. È una vergogna, la dispersione si applica dal 1984 e non sono riusciti a ottenere l'obiettivo per cui si fece cominciare quella politica, ovvero sia rompere il collettivo delle prigioniere e dei prigionieri baschi. Per questo si è dimostrato che la dispersione è una politica inutile, ma continuano ad applicarla per vendicarsi dei prigionieri e delle loro famiglie. Dopo che ci hanno arrestati, abbiamo potuto leggere i giornali, soprattutto il giornale Gara, e siamo stati coscienti della ripercussione che ha avuto la nostra detenzione. Vedere le manifestazioni che sono state celebrate in ogni paesino, anche il più piccolo, e quella che ha riunito migliaia di persone a Pamplona, la reazione dei partiti politici, dei sindacati che si sono posizionati contro questa opposizione, e sapere anche che nel mio paese, a Noain, la gente si è mossa, si è preoccupata, mi ha dato un'enorme forza. Sto ricevendo molte lettere, anche se arrivano con settimane, spesso mesi di ritardo, e il sapere che i miei familiari, i miei amici mi appoggiano in questa lotta mi riempie di orgoglio. Quello che ci mantiene forti qui dentro è la solidarietà, e la solidarietà è l'arma migliore per lottare contro questa tremenda ingiustizia. E vorrei concludere, così si conclude l'intervista a Pitu, ringraziando tutte e tutti per l'appoggio che ho ricevuto in questo periodo. Stiamo vivendo un momento politico molto importante, la società deve essere protagonista per dare forza al processo democratico che si è aperto nel nostro paese. Dobbiamo arrivare a un nuovo scenario politico in cui si rispetti il diritto di tutte le persone e si ridia la parola al popolo e il diritto a decidere in libertà. Questo è senza dubbio l'unico modo per ottenere una pace giusta e duratura nella nostra società, in cui tutti i progetti politici, incluso il nostro, possano essere accettati. Abbiamo diritto alla pace, alla libertà, e non lasceremo che nessuno ce la usurpi. E questa era l'intervista a Miguel Ángel Llamas. Pitu, ci sembrava interessante, sono tutti tragicamente interessanti le storie di chi si è ritrovato in carcere, di chi si trova in carcere per ragioni politiche nel Paese Basco. Questa forse era un pochino più interessante, un pochino più significativa, perché è un arresto dovuto esclusivamente a un reato d'opinione. Reato d'opinione che vede chi è diciamo sotto accusa per questo reato in galera da più di un anno, senza che la magistratura giudicante abbia detto nulla. Potrebbe rimanere in questa situazione ancora per altri 3 anni. E qualora non si arrivasse al giudizio, Pitu verrebbe rilasciato così, senza un niente, senza una scusa, come è successo a tanti che dopo anni di prigione, di galera preventiva, vengono rimessi in libertà. Perché sì, perché questo succede nella democratica Unione Europea e nel democratico Stato spagnolo. Poi il prossimo lunedì, se avremo tempo, racconteremo anche un po' qual è l'atteggiamento del democratico Stato spagnolo nei confronti delle cittadine e dei cittadini che vengono nello Stato spagnolo da paesi che lo Stato spagnolo ritiene poco democratici. È un gioco di parole meno complicato di quello che si può pensare. Comunque, ieri a Noain, che è un piccolo paesino del nord della Navarra, c'erano centinaia di persone per chiedere la libertà di Pitu e di tutti quelli che si trovano in carcere in questo momento, e con lo spirito ovviamente c'eravamo anche noi. Yeah. E sempre a proposito di prigione, internamenti, incarcerazioni, dalla prigionia politica, dalla vergogna della prigionia politica alla vergogna della prigionia dei CIE, ci andiamo a occupare brevemente di questi lager per stranieri che nello Stato spagnolo sono nati ancor prima che in Italia. Si tratta infatti di una misura che fu adottata nel lontano 1985, fra l'altro in tempi, in anni in cui l'immigrazione da paesi in via di sviluppo nello Stato spagnolo era abbastanza ancora ridotta. E comunque, diciamo, in vista di tempi successivi, la Spagna nell'85 pensò di controllare l'immigrazione con l'istituzione dei centros de internamiento dei tranjeros, l'acronimo è lo stesso dell'Italia, i CIE, e anche questi sono definiti dalla legge privi di carattere penitenziario. Insomma, erano luoghi dove per 60 giorni chi era trovato senza permesso di soggiorno veniva privato della propria libertà. Questo nell'85, poi nel 99 una nuova legge ha regolamentato i CIE, che oggi sono 9 in tutto il paese, anche se poi c'è qualcuno, lo vedremo fra poco, che dice che in realtà questi i CIE in Spagna siano di più. 9 sono quelli ufficiali, poi ci sono quelli ufficiosi. E comunque, che cosa è successo nelle ultime settimane? Solo a gennaio all'interno dei CIE ci sono state due morti. Prima una donna congolese, Samba Martin, che è morta per una meningite, la formula ufficiale nel CIE di Aluche. Poi il 6 gennaio un altro cittadino africano, Idrissa Diallo, che è morto stavolta per, si dice, un infarto. Per quanto riguarda la vicenda di Idrissa Diallo, è morto nella notte, non ha avuto un primo attacco di cuore, non è stato assistito da nessuno, perché nei CIE da mezzanotte all'alba non è previsto personale medico, e quindi è stato lasciato sostanzialmente a morire nel suo letto. La polizia ha negato ogni responsabilità, in effetti non ha fatto nulla, lo ha lasciato morire lì per lì, e ha ricordato il corretto comportamento dei propri uomini nel CIE. Ci sono state una serie di campagne e di iniziative, di manifestazioni, soprattutto dopo queste due morti. Anche diversi quotidiani e periodici hanno sottolineato come questi CIE, insomma, siano dei veri e propri lager. Ci sono state manifestazioni nella giornata di ieri a Barcellona, e non solo, perché per fortuna ci sono solidali e solidali un po' in giro in tutto lo Stato spagnolo. E l'ultima cosa da sottolineare è che secondo diverse associazioni di base il numero di 9 CIE presenti nello Stato spagnolo sarebbe da correggere per difetto, perché 9 sono quelli ufficiali, ma esisterebbero in realtà parecchi altri centri ufficiosi, invisibili, che però hanno le stesse funzioni, che operano con il benestare delle autorità. 2 in particolare sono stati quasi sicuramente accertati, si trovano uno nella zona di Almeria nel sud del paese e un altro nelle isole Canarie, e questo alla faccia di ogni trasparenza e anche alla faccia di ogni presunta o pretesa legalità.
Acabar con esta situación. abbandonare la ciudad porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie impresentable en sociedad y un
bene, sono le 11 e 12 minuti primi, noi siamo arrivati alla conclusione di Radio Euskadi, la puntata di Radio Euskadi di oggi, che ha preso le mosse da un corteo che si è tenuto a Noain in Navarra per la liberazione di un compagno, di un mediattivista, di un giornalista in carcere dal gennaio scorso. Siamo passati attraverso le mobilitazioni contro i CIE che si sono tenute soprattutto nella giornata di ieri, ma più in generale in tutto il weekend, in quella di Barcellona. E chiudiamo con una manifestazione che si è tenuta nella giornata di ieri in Galizia, per la precisione nella meravigliosa Santiago di Compostela. Una settimana fa è morto Manuel Fraga, uno dei peggiori alleati e bracci destri di Francisco Franco, poi traghettato serenamente alla pseudo democrazia monarchico parlamentare spagnola. Molto pianto sui giornali, molto commemorato, molto ricordato a livello ufficiale, ma tanti e tante si ricordano quello che Fraga era. E ieri in quella di Santiago di Compostela in Galizia, Fraga era gallego e ha passato l'ultima parte della sua vita politica come presidente della Giunta, quindi come presidente del Consiglio regionale della Galizia, c'è stata una grossa manifestazione, diverse centinaia di persone in quella di Santiago di Compostela, che hanno sfilato per le vie del centro per intonare slogan contro la canonizzazione di Manuel Fraga. Hanno ricordato che non era né un democratico né un amico del popolo gallego, hanno ricordato il suo carattere fascista e nazionalista. Alla fine il corteo si è chiuso in maniera apparentemente pacifica con un piccolo comizio in cui ha parlato un anziano operaio dei cantieri navali di Vigo, che ha conosciuto la repressione franchista e anche la repressione di Manuel Fraga. Tutto sarebbe finito per il meglio se non che circa un'ora e mezza dopo il termine della manifestazione, il termine del corteo, la polizia ha cominciato a girare per il centro e sono state detenute quattro persone che secondo la polizia avevano partecipato alla manifestazione. Ci sarà fra breve una manifestazione di protesta per questi arresti in quella di Santiago. Se ci sarà necessità, ne riparleremo nel corso del GR dell'ora di pranzo. 11 e 16 minuti primi, si chiude qui Radio Euskadi, Radio Euskadi che vi dà appuntamento a lunedì prossimo, sempre intorno alle 10:15, sempre sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, o se preferite attraverso il web www.ondarossa.info. La sigla finale e poi i prossimi collegamenti e i prossimi spazi informativi della mattinata di Radio Onda Rossa.